L'Osservatore Romano.
160 anni e non li dimostra.
Ora anche in digitale.
L'Osservatore Romano, lo leggo, e sarebbe bello che voi lo leggiate.
Per non smettere di pensare e lasciarsi sorprendere dalla realtà. L'Osservatore Romano Digitale.
Ogni giorno, per voi, a meno di 6 centesimi. Per le modalità di abbonamento, digitate osservatoreromano.va.
Il mondo alla radio.
Amici ascoltatori, ben trovati, benvenuti a un nuovo appuntamento con Il Mondo alla Radio. Oggi un ospite di eccezione, Monsignor Luigi Ginami, da Bergamo, dalla diocesi di Bergamo, qua in studio a Roma, alla Radio Vaticana. Ben trovato, buon pomeriggio.
Grazie Luca, grazie a tutti i nostri ascoltatori che concedono tempo a noi.
Monsignor Ginami cura per conto dell'associazione Santina Onlus una serie di attività in giro per il mondo. Sono attività di speranza. Di cosa si tratta, Monsignor Ginami?
Sono una raccolta di volti di speranza in giro per il mondo, di storie in cui vi è solo disperazione. In queste storie noi costruiamo speranza, ma queste storie soprattutto danno a noi speranza. In questi paesi noi facciamo opere di solidarietà. Ma l'opera di solidarietà ha alla sua base l'incontro con le persone, e sempre l'incontro con le persone è ciò che guida la nostra solidarietà.
Monsignor Ginami, voi fotografate la povertà e la raccontate.
Sì, questo caso, il caso del libro di Martin, è il racconto di un carcere veramente duro, di un carcere disperato del Messico, dove i cartelli dei narcos trionfano. All'interno di questo carcere abbiamo trovato la storia di un esponente dei narcos che ha cambiato la sua vita diventando una sorta di piccolo assistente sociale per i casi più disperati del carcere. È il nome di Martin. Ci incontriamo con questa persona, raccontiamo la storia, i nostri giovani lettori attraverso anche il libretto e i video riescono, prima di decidere solidarietà, di identificarsi con il problema di cui parliamo.
Questo a cui facciamo riferimento e che presentiamo oggi in radio è Martin, è il libretto numero 40 di questi Volti di Speranza, una collana che da 40 numeri racconta la povertà, ma racconta anche la speranza.
Questo intervento alla Radio Vaticana per noi è una festa. Festeggiamo il 40° libretto e 40 libretti sono 40 storie di speranza. Con il 40° libretto siamo diventati addirittura più aggressivi nell'editoria. Siamo passati sul mercato di Amazon e il nostro libretto, che funziona bene tra i giovani, in poche settimane ha avuto già centinaia di acquisti. E io ringrazio la Radio Vaticana, ringrazio lei Luca per questa grande opportunità di festeggiare il 40° libretto con questa trasmissione.
Monsignor Ginami, attraverso il racconto di queste figure, noi stiamo presentando questo libretto dedicato a Martin, un narcotrafficante che in carcere si converte e aiuta gli altri. Andiamo a conoscere anche le realtà sociopolitiche, geopolitiche di tanti paesi nel mondo, in questo caso del Messico. E il Messico è un paese che non è tranquillo.
In Messico ci sono stati 43.000 morti per violenza. Nessuno racconta questa guerra che esiste nel paese da tanto tempo. Entrando nel carcere di Las Cruces, dobbiamo ricordare che nel 2016 sono state uccise 48 persone in uno scontro tra il cartello di Bertrand Leva e il cartello del Chapo Guzman. Sono cartelli potenti che dettano leggere in carcere. In carcere troviamo di tutto. C'è molta letteratura sulle carceri messicane, ma questo taglio del libro di Martin ci racconta una storia non di anni fa, ma dei mesi scorsi. Io sono tornato dal Messico nel mese di novembre e abbiamo già disponibile questa incredibile testimonianza. All'interno di un carcere in cui veramente la violenza è forte, il sopruso è forte, quest'uomo che è stato torturatore, torturava la gente, cambia la sua vita e si pone a disposizione di le persone che vogliono recuperare la loro umanità.
Perché un narcotrafficante riesce a cambiare la propria vita?
Il caso è bellissimo. Questo uomo cambia la sua vita per un amore folle per una donna. che viene in carcere a incontrare il figlio, che è lì per alcune piccole problematiche. Si innamora di questo uomo e l'amore di questa donna riesce a farlo ragionare, riesce a mettere nel suo cuore una dolcezza, a farlo piangere per gli errori commessi e a mostrarsi agli altri come una persona che nella sua debolezza e nella sua fragilità può in qualche modo costituire speranza per i disperati del carcere.
Fondazione Santina, Monsignor Ginami, non guarda solo al Messico, ma per esempio anche all'Africa.
Sì, e devo dire una cosa molto importante di questo libretto. Festeggiamo con questa bellissima trasmissione di Radio Vaticana, ma festeggiamo anche ricordandoci in questo momento della Siria e della Siria dei terremoti, perché voglio dire a coloro che compreranno questo libretto che quei 3-4 euro che andranno sul conto della nostra solidarietà, quei 3-4 euro saranno tutti destinati per un progetto ad Aleppo, seguito da Monsignor Narek, prete siriano della Chiesa Armeno-Cattolica qui a Roma, rettore del seminario d'esarca armeno-cattolico di Gerusalemme, il quale ci ha messo in contatto con Siria, e proprio nella martoriata Siria la lettura di Martin aiuterà veramente questi poveri terremotati.
Voi lavorate anche nell'Africa più continentale?
Sì, abbiamo in Kenya, noi abbiamo sovvenzionato un pollaio, ci saranno 150 galline con un'incubatrice, ci sarà lo spazio per la notte a queste galline. L'incubatrice farà nascere dei pulcini, oppure si venderanno uova per acquistare riso e fagioli per i bambini. Quindi riso, fagioli, polli, questi bambini saranno nutriti dal nostro piccolo pollaio. E il pollaio che stiamo facendo, lo stiamo facendo con i bambini italiani dell'Adans di Bergamo. E ringrazio qui il presidente Sertori, che ha messo davvero con il cuore disponibilità a questo progetto.
Io ringrazio Monsignor Luigi Ginami, fondatore e coordinatore dell'associazione della Fondazione Santina Onlus.
Io ringrazio Luca. Voi che mi state ascoltando, un'ultima parola, comperate Martin, ci aiuterete con la Siria. Grazie.
Ritmo della Terra, Tony Esposito ci dice che è il momento dello spazio dell'accesso di Your Day Italia. Saluto Tiziana Tuccillo, Giuliano Giulianini in studio, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
Il 23 marzo è stata la giornata mondiale dell'acqua e Your Day Italia, come ogni anno, ha promosso un digital talk dal titolo "Più cibo con meno acqua". Di cosa si tratta, Tuccillo?
Sì, allora iniziamo nel ricordare alcuni punti fermi: che la popolazione mondiale aumenta, siamo a circa 8 miliardi e quindi c'è bisogno di nutrire più persone. In più dobbiamo fornire più cibo a circa un decimo dell'umanità che soffre di fame. Contemporaneamente le riserve mondiali di acqua dolce sono diminuite del 20% negli ultimi 20 anni, e il 60% delle terre coltivate e irrigate del pianeta soffrono già oggi per la carenza di acqua. Insomma, come intitolava il titolo del nostro evento che abbiamo organizzato, per il futuro serve più cibo con meno acqua, cioè produrre più cibo con l'utilizzo di meno acqua.
Ora la tema, scusami Tiziana,
sì, certo,
ti interrompo, perché il pensiero va all'agricoltura.
Esatto.
Perché in agricoltura l'acqua è fondamentale.
Certo, infatti ci sono dei nuovi metodi per irrigare per esempio la terra. La soluzione è proprio nel risparmio idrico, nella lotta agli sprechi sia di acqua che di cibo, ma anche nella ricerca di nuove tecnologie, no? E nuove varietà di piante, i cui risultati vengono poi trasferiti agli agricoltori per ottimizzare quindi le risorse. Tra poco sentiremo nei contributi che abbiamo le voci di rappresentanti di CREA ed Enea, gli enti scientifici italiani che sviluppano sia sul campo sia in laboratorio nuove tecniche e coltivazioni per rendere più efficienti le produzioni agricole sostenibili e anche meno impattanti.
Giuliano, quali ricerche ci aiutano per irrigare meglio i campi?
Ecco, allora, i due enti che ha citato Tiziano, il CREA e l'ENEA, innanzitutto va detto che sono enti pubblici, quindi fanno ricerca per il pubblico e poi, appunto, come diceva, trasferiscono queste conoscenze agli agricoltori, alle imprese agricole. Il CREA è il Consiglio Nazionale, il Consiglio per la Ricerca in Agricoltura, fa parte del Ministero dell'Agricoltura. Per esempio, recentemente ha pubblicato uno studio sui grani antichi siciliani, ha fatto uno studio sul campo in Sicilia, sono varietà per esempio di farro, di frumento, che in passato erano coltivati perché sono proprio autoctoni siciliani della tradizione secolare, però presentano alcune caratteristiche che diciamo col grano industriale sono stati messi da parte, ma adesso che invece c'è la siccità strutturale, come si diceva, come dicevano anche le istituzioni italiane governative, tornano utili. Per esempio, questi grani vogliono meno acqua perché si sono già sviluppati nei secoli, nei millenni, in Sicilia, che è comunque una zona più arida delle altre. E poi crescono, una cosa interessante, che sono più alti, sono piante più alte e quindi stanno più lontane da terra dove ci sono le erbe infestanti. Quindi, siccome questi grani sono utili all'agricoltura biologica, dove non si usano diserbanti, stando più lontane dalle erbacce, non soffrono della compresenza di queste erbacce. Un'altra cosa interessante, velocissima, è l'ENEA che in Basilicata, con la regione Basilicata, ha sviluppato un progetto utilizzando tecnologie che già esistono, già sono in commercio e che sono anche a disposizione nostra. Sono dei sensori che si mettono nel terreno e misurano l'umidità dell'acqua e quindi dicono al computer, quindi a un irrigatore, ipoteticamente, quanta acqua va su quella pianta o su quella zona di terreno. Il risparmio di acqua, è stato fatto un esperimento su dei pescheti e delle coltivazioni di kiwi, può essere anche del 40% di acqua, cioè immaginare un agricoltore che spende di bolletta dell'acqua il 40% di meno solo perché ha questi sensori piazzati bene.
E allora ascoltiamo ulteriori contributi di Filiberto Altobelli, che è un ricercatore del Centro Politiche e Bioeconomia, il CREA, e Massimo Iannetta, responsabile della divisione Biotecnologia e Agroindustria di ENEA. Prego dalla regia.
La situazione, diciamo, è critica. Abbiamo avuto un anno, soprattutto in Italia, un anno passato che è stato molto difficile, ma anche gli anni precedenti, e si sono create a livello nazionale delle cabine di regia proprio per affrontare la futura stagione irrigua. In realtà in molte aree del paese è già iniziata, per i meno addetti la stagione irrigua è il momento in cui si irrigano i campi per soddisfare le necessità delle colture idroesigenti, una per tutte il mais, e devo dire che il mondo cosiddetto degli stakeholder, degli attori coinvolti, quindi i consorzi di bonifica, ad esempio gli agricoltori stessi, sono degli utilizzatori dell'innovazione. Oggi sono delle esperienze molto all'avanguardia nel nostro paese e quindi c'è una domanda di ricerca che si contrappone con favore alla nostra offerta di prodotti.
Come ENEA siamo fortemente impegnati su attività di miglioramento genetico delle colture, individuando quei geni che conferiscono alle piante e agli organismi una maggiore tolleranza allo stress idrico e salino. Questo ovviamente ha portato anche alla selezione di cultivar che riescono in queste condizioni di stress idrico a produrre con delle performance di grande rilievo per i produttori. Oggi la ricerca scientifica ha a disposizione uno strumento eccezionale. Nei nostri laboratori abbiamo già sviluppato piante che hanno questa potenzialità attraverso le cosiddette tecniche di evoluzione assistita, legate all'utilizzo di forbici molecolari che in maniera molto puntuale, molto precisa, intervengono sul genoma della pianta per silenziare o attivare determinati geni per conferire alla pianta queste caratteristiche di maggiore resistenza, maggiore tolleranza allo stress idrico e allo stesso tempo produrre di più. Abbiamo come ENEA costituito anche un'associazione per l'agricoltura ecosostenibile perché riteniamo che la produzione di energia deve viaggiare di pari passo con la produzione agricola preservando il paesaggio, quindi sono tre componenti che devono stare insieme nella maniera più assoluta e questo è possibile creando un beneficio e un valore aggiunto all'interno delle aziende agricole perché questi pannelli che sono posizionati nella parte al di sopra della pianta per consentire anche tutte le operazioni culturali in azienda, sono orientabili, quindi hanno la possibilità di ottimizzare la quantità di irraggiamento che arriva sul pannello e quindi la produzione di energia durante tutte le ore di irraggiamento. Dall'altra parte dobbiamo dire che c'è una anche protezione delle colture, perché proprio per il fatto che sono orientabili noi possiamo anche ombreggiare le colture quando questo irraggiamento diventa eccessivo.
E Tiziana Tuccillo, abbiamo ascoltato quali possibili soluzioni ci sono per il risparmio idrico, ma che possibilità ci sono per quei territori, quei terreni a cui mancano estensioni di terra fertile e non hanno riserva d'acqua?
Sì, allora una soluzione che è praticabile un po' ovunque, tanto che nei programmi anche di cooperazione internazionale viene indicata proprio per quei paesi che periodicamente sono colpiti da gravi siccità, è la cosiddetta acquaponica. È una pratica che unisce l'acquacoltura con l'idroponica. In pratica si tratta di adagiare le radici delle piante, soprattutto gli ortaggi, non su un terreno ma in vasche di acqua in cui sono stati sciolti dei nutrienti che sono necessari alla crescita. E questa soluzione permette di installare quindi queste coltivazioni anche in ambienti urbani e non per forza nel terreno fertile, nel suolo fertile. Se poi a queste vasche si affianca un allevamento ittico, le deiezioni dei pesci che sono raccolte, filtrate e trasformate da batteri vanno a costruire i nutrimenti delle piante, così praticamente si chiude un circolo, è perfetto, che richiede relativamente poca acqua per ogni raccolto. Tra poco ascolteremo un caso esemplare di questo tipo di attività che ci spiegherà ancora un po' meglio e nell'ultimo contributo ascolteremo di nuovo il CREA che racconta una sperimentazione di agroforestazione, cioè una tecnica tradizionale che sta tornando di moda perché permette di mettere due coltivazioni su un unico terreno, accostando ad esempio un vigneto a un frutteto o un frutteto a una coltivazione di ortaggi.
Ecco Tiziana, ricordiamo ai nostri amici ascoltatori che stiamo parlando di come risparmiare acqua, che è un bene supremo per la vita sulla terra, per la vita dell'uomo. Esatto. La scienza ci aiuta in questo, l'attenzione dell'uomo nel risparmio dell'acqua ci deve essere. Allora ascoltiamo questa storia di Stefania Sarnataro, che è un'imprenditrice agricola, e Liliana Gaeta, anche questa è un'esperta del Centro Agricoltura e Ambiente.
L'acquaponica è la creazione di un ecosistema naturale all'interno dei nostri impianti ed è l'unione tra l'allevamento ittico, quindi nel nostro caso abbiamo nelle vasche abbiamo dei pesci ornamentali, quindi pesci rossi e carpe koi. Nulla toglie che si possano allevare tranquillamente anche pesci destinati al consumo umano, e la coltivazione idroponica in fuori suolo, in acqua. L'acqua di allevamento dei pesci è ricca di scarto, di refluo, che tendenzialmente viene rilasciato di nuovo nell'ecosistema naturale, viene valorizzato, viene trasformato tramite colonie di batteri nitrificanti che trasformano l'ammoniaca e l'ammonio in nitrito e poi in nitrato, e viene successivamente consegnata alle piante per la terza filtrazione, che è la fitodepurazione dell'acqua. Quindi una volta che le piante hanno effettuato l'assorbimento dei nutrimenti grazie al loro apparato radicale cresciuto in acqua, l'acqua viene restituita ai pesci in una condizione ottimale per la sopravvivenza delle specie ittiche. E il ciclo è un ciclo chiuso e un ricircolo continuo. Tant'è che anche l'acqua di lavaggio dei nostri filtri meccanici viene stivata in delle cisterne che noi chiamiamo mineralizzatori, insieme a ossigeno e a colonie batteriche viene fatta lavorare, viene fatta trasformare per poi essere rimessa all'interno degli impianti. La qualità aumenta, tant'è che siamo stati scelti anche da ristoratori, da chef abbastanza importanti nella nostra regione. La qualità si sente dal sapore, dal profumo, la si vede dai colori, la si può guardare subito osservando l'apparato radicale delle piante. Tra l'altro non si può utilizzare pesticidi, fitosanitari vari, diserbanti, non si può utilizzare antibiotici nei pesci, perché essendo un ciclo chiuso e un ecosistema naturale che si crea all'interno della nostra serra, si è vincolati alla lotta biologica. Quindi le piante sono così naturali senza l'utilizzo di nessun agente chimico esterno.
L'agroforestry non è altro che la coltivazione di colture arboree in consociazione con colture erbacee e o animali nella stessa unità di terreno. L'agroforestry apporterebbe innumerevoli vantaggi di tipo ecologico, ovviamente, tant'è vero che l'agroforestry viene indicato come un sistema in grado quasi di mitigare i cambiamenti climatici, proprio perché riesce a stoccare carbonio e quindi a sequestrare anidride carbonica atmosferica, ma è utile anche per diminuire l'evapotraspirazione grazie all'ombreggiamento naturale degli alberi nei riguardi della coltura erbacea, ma anche come effetto di diminuzione della velocità del vento, proprio sempre a vantaggio della coltura erbacea. Oltre però a vantaggi di tipo ecologico, ci sono comunque vantaggi anche di tipo economico. E tra i vantaggi ritroviamo sicuramente una diversificazione della produzione agricola e anche un miglioramento della produttività in termini di unità di superficie. Consideriamo un mandorleto. La distanza tra un filare di mandorlo e l'altro, quindi l'interfila, generalmente viene lavorato oppure inerbito, quindi viene trattato in questa maniera, quindi in un certo senso non viene sfruttato. Attraverso l'agroforestry, quindi attraverso la consociazione con una coltura erbacea, abbiamo la possibilità anche di aumentare la nostra produttività utilizzando proprio questi spazi che in realtà non sono attualmente utilizzati. Stiamo mettendo a punto due siti di agroforestry, uno presso il campo di germoplasma di mandorlo che è di proprietà del CREA Agricoltura Ambiente sede di Bari, quindi in questo caso la coltura arborea è rappresentata da un mandorleto. Un altro sito invece presso l'azienda sperimentale Sant'Anna, sempre del CREA Agricoltura Ambiente, che si trova a Lecce. In questo caso la coltura arborea è rappresentata da una pianta forestale. Abbiamo scelto delle specie diverse di querce che sono comunque tipiche dell'areale salentino, ad esempio la vallonea. Tutto sommato l'agroforestry in queste zone c'è sempre stato. È infatti una pratica comune andare a consociare l'albero di olivo, gli oliveti con il frumento, ad esempio, oppure consociare l'olivo con il mandorlo e il frumento. Quindi diciamo che in un certo senso con l'agroforestry noi guardiamo al passato, ma utilizziamo le competenze e gli strumenti di oggi per poter poi proiettarci in un futuro che sia sempre più sostenibile, con una maggiore attenzione alle risorse naturali, quali appunto l'acqua.
Giuliano Giulianini, l'acqua, l'abbiamo ascoltato anche diverse storie che ci dicono che è un bene primario per l'uomo, il Papa più volte ne ha parlato anche in varie encicliche e in vari interventi a difesa dell'ambiente.
Sì, noi ne parliamo sempre per risparmiarla e diamo sempre consigli alle persone, alle famiglie, anche abbiamo parlato, ti ricordi domenica, della struttura dell'acqua, della rete idrica nazionale che perde tanto, però il 70% dell'acqua che viene estratta nel mondo viene usata per l'agricoltura, quindi risolvendo quel problema, quindi usando meno acqua in agricoltura a livello globale, tutti gli altri problemi si risolvono più o meno da sé, perché è una grande quantità e poi c'è tutto il tema della carne.
È un ciclo di vita, potremmo dire, che va ottimizzato.
Esatto. Ricordiamoci che l'acqua nel pianeta non diminuisce né aumenta, cambia solo di forma e di spazio, solo che se diventa salata perché la sprechiamo e quindi va nel mare, poi diventa molto più costoso renderla di nuovo dolce per gli usi umani.
A che punto è il piano per desalinizzare l'acqua del mare, ad esempio in quelle zone che hanno il mare ma che hanno una scarsità di acqua potabile?
Guarda, è molto sviluppato in paesi come Israele, che ha poche risorse idriche, non ha gli Appennini e le Alpi come noi, quindi non ha tutta quella rete di fiumi, di torrenti da cui attingere acqua dolce, quindi la prende dal mare. Però nei paesi come il nostro gli esperti ci dicono, prima di passare a quello, che è comunque un procedimento industriale che costa tempo e denaro, preserviamo quello che abbiamo, quindi evitiamo gli sprechi, ristrutturiamo la rete idrica per evitare di buttare il 40% dell'acqua che già così stiamo estraendo.
Grazie a Giuliano Giulianini, grazie a Tiziana Tuccillo e a Erdei Italia, che si preoccupa anche attraverso questo spazio dell'accesso della Radio Vaticana di sensibilizzare noi tutti, perché non solo gli ascoltatori ma noi per primi, al rispetto, al risparmio, alla valorizzazione di un bene primario come l'acqua. Noi abbiamo terminato, amici ascoltatori, da Luca Collodi è tutto, la linea alla regia.